I colossi di Memnone, 600 km controcorrente per l'eternità. Ai margini della necropoli tebana, due statue colossali si ergono solitarie nella piana, i colossi di Memnone. Ciascuna pesa 700 tonnellate e rappresenta tutto ciò che rimane del maestoso tempio mortuario di Amenhotep III. Ma il vero mistero risiede nel loro viaggio. La quarzite da cui furono scolpite proviene da una cava a 675 km di distanza. Guardiani di un tempio scomparso. I colossi di Memnone sono tutto ciò che resta del più grande complesso templare mai costruito in Egitto. Il tempio mortuario di Amenhotep III, faraone della XVIII dinastia, si estendeva su un'area di 35 ettari e rivaleggiava in grandezza con Karnak. Terremoti, inondazioni e soprattutto il saccheggio sistematico dei materiali da costruzione da parte dei faraoni successivi hanno cancellato quasi ogni traccia di questa meraviglia architettonica. Le due statue, alte 18 metri senza contare le basi, erano posizionate all'ingresso del complesso e rappresentavano il faraone seduto sul trono, con le mani appoggiate sulle ginocchia, lo sguardo rivolto verso est per salutare il sole nascente. Il nome Colossi di Memnone non ha nulla a che vedere con l'antico Egitto. Fu attribuito dai Greci, che identificarono le statue con Memnone, eroe della guerra di Troia. La statua settentrionale divenne famosa nell'antichità per un fenomeno acustico, danneggiata da un terremoto nel 27 a.C., all'alba emetteva un suono lamentoso, interpretato come il saluto di Memnone alla madre Eos, dea dell'aurora. Il fenomeno cessò nel III secolo d.C., quando l'imperatore Settimio Severo fece restaurare la statua. La sfida impossibile, navigare controcorrente. La scelta di utilizzare quarzite estratta da El Gabal e Lamar, vicino all'attuale Cairo, rappresenta una decisione che ancora oggi sfida la logica economica. A differenza del granito di Aswan, che poteva essere trasportato seguendo la corrente del Nilo verso sud, la quarzite doveva viaggiare controcorrente per 675 km. Questo implica un trasporto infinitamente più complesso e costoso. Gli Egizi non disponevano di vele efficienti per la navigazione fluviale controcorrente. La soluzione consisteva nell'utilizzare la forza umana e animale per trainare le chiatte dalle rive durante i mesi della piena, quando il fiume offriva un percorso più diretto. In alternativa, dovevano attendere i venti settentrionali favorevoli, che però non erano costanti. Un viaggio che con la corrente avrebbe richiesto settimane, controcorrente poteva durare mesi. La quarzite, però, aveva caratteristiche uniche che giustificavano questo sforzo immane. La sua durezza superiore al granito e la sua straordinaria resistenza all'erosione garantivano che le statue avrebbero attraversato i millenni praticamente intatte. Inoltre, la quarzite presenta sfumature di colore che vanno dal rosso al rosa, considerati sacri perché associati al dio Sole Ra. Ingegneria al servizio del potere divino. Ciascun colosso, inclusa la base, raggiunge un peso complessivo di circa 720 tonnellate. La costruzione delle chiatte necessarie per il trasporto rappresentava di per sé un'impresa titanica. Gli archeologi stimano che ogni imbarcazione dovesse avere una lunghezza di almeno 60 metri e una larghezza di 20, con uno scafo rinforzato da decine di travi trasversali. La portata doveva essere calcolata con precisione assoluta. Anche un piccolo errore nel distribuire il peso avrebbe potuto causare il ribaltamento o l'affondamento. Una volta raggiunta Tebe, i blocchi dovevano essere scaricati e trasportati fino al sito del tempio. Gli Egizi costruivano rampe temporanee utilizzando milioni di mattoni di fango essiccato al sole, creando veri e propri percorsi inclinati che permettevano di portare gradualmente i colossi alla loro posizione finale. Queste rampe venivano poi smantellate e il materiale riutilizzato per altri progetti. Il posizionamento finale richiedeva una sincronizzazione perfetta. Le statue dovevano essere abbassate sulle loro basi con una precisione millimetrica per evitare fratture. Gli ingegneri utilizzavano sabbia come ammortizzatore, riempivano la base con sabbia, posizionavano la statua sopra sacchi pieni di sabbia, e poi svuotavano gradualmente i sacchi per far scendere lentamente il colosso al suo posto. Il messaggio eterno di Amenhotep III. Amenhotep III regnò durante uno dei periodi più prosperi della storia egizia. Il suo regno di 38 anni fu caratterizzato da pace, ricchezza e uno sviluppo artistico senza precedenti. I colossi di Memnone erano la dichiarazione visibile di questa grandezza. Non servivano solo a proteggere l'ingresso del tempio, ma erano un manifesto politico scolpito nella pietra. Ogni dettaglio era carico di significato simbolico. Le iscrizioni geroglifiche che corrono lungo i lati del trono narrano l'unificazione dell'Alto e Basso Egitto, rappresentata dalla presenza del loto e del papiro. Le figure più piccole ai piedi dei colossi rappresentano la madre del faraone, Mutemuia, e la sua grande sposa reale, Ti, a sottolineare l'importanza della dinastia. Il fatto che questi colossi siano sopravvissuti mentre l'intero tempio è scomparso è profondamente ironico. Dovevano essere semplici guardiani all'ingresso, eppure sono diventati il simbolo stesso del potere e dell'ambizione dei faraoni, testimoni silenziosi di una civiltà che sapeva trasformare la pietra in eternità. I colossi di Memnone ci insegnano che le grandi civiltà non si misurano solo dalle loro conquiste militari o dalle loro ricchezze, ma dalla capacità di realizzare opere che sfidano i limiti del possibile. Ogni blocco di quarzite trasportato controcorrente sul Nilo era un atto di fede nella grandezza umana, un messaggio lanciato attraverso i millenni che ancora oggi continua a risuonare nella piana di Tebe.
Il Pantheon, la teologia del calcestruzzo. Ricostruito da Adriano tra il 118 e il 125 d.C., il Pantheon rappresenta il capolavoro dell'ingegneria romana. La sua cupola, ancora oggi la più grande al mondo in calcestruzzo non armato, simboleggia la volta celeste e dimostra una maestria costruttiva senza eguali nella storia dell'architettura. Un manifesto di superiorità ingegneristica. Il Pantheon non è semplicemente un tempio dedicato a tutti gli dei del Pantheon romano, ma rappresenta il manifesto della superiorità tecnologica e ingegneristica dell'impero. Adriano, imperatore filosofo e grande costruttore, volle ricostruire completamente l'edificio originario augusteo per creare qualcosa di assolutamente rivoluzionario. La cupola del Pantheon raggiunge un diametro di 43,3 metri e rimane tuttora il più grande esempio di cupola in calcestruzzo non armato mai realizzato. Questa straordinaria struttura rappresenta la volta celeste, con l'oculo al centro che simboleggia il sole e permette alla luce di penetrare nell'edificio, creando effetti luminosi di straordinaria suggestione. La tecnica costruttiva rivoluzionaria. Ciò che rende il Pantheon un capolavoro assoluto è la tecnica costruttiva impiegata dai romani. Gli ingegneri variarono strategicamente la densità degli inerti nel calcestruzzo in base all'altezza della struttura. Nelle fondamenta venne utilizzato il travertino pesante, che garantisce solidità e stabilità alla base. Man mano che la struttura si innalza, gli inerti diventano progressivamente più leggeri. Nella parte superiore della cupola, in prossimità dell'oculo, venne impiegata la pietra pomice leggerissima. Questa soluzione ingegneristica permise di alleggerire enormemente il peso complessivo della struttura, distribuendo le tensioni in modo ottimale e garantendo la stabilità millenaria dell'edificio. Un tempio alla stabilità cosmica. Il Pantheon non è solo un tempio dedicato a tutti gli dei, ma rappresenta un vero e proprio tempio alla stabilità cosmica garantita dall'imperatore. La forma perfettamente sferica dello spazio interno, dove la distanza dal pavimento all'oculo è esattamente uguale al diametro della cupola, crea una sfera perfetta che simboleggia l'universo. L'edificio incarna l'ordine cosmico che l'imperatore romano garantiva sulla Terra, un messaggio politico e religioso di straordinaria potenza. La luce che penetra dall'oculo si muove nel corso della giornata, creando un vero e proprio orologio solare che connette il tempo terreno con quello divino. La salvezza attraverso la conversione. La straordinaria conservazione del Pantheon è dovuta a un evento fondamentale, la conversione in chiesa cristiana nel 609 d.C., quando l'imperatore bizantino Foca donò l'edificio a Papa Bonifacio IV. Il tempio divenne Santa Maria ad Martires, dedicato alla Vergine e a tutti i martiri cristiani. Questa conversione rappresenta uno dei primi e più significativi esempi di riuso adattivo nella storia dell'architettura. Trasformando il tempio pagano in chiesa, si salvò dalla distruzione un capolavoro che altrimenti sarebbe stato spogliato dei suoi marmi e ridotto a cava di materiali. Destino toccato a innumerevoli altri edifici romani.
Il Ramesseum, il colosso da 1000 tonnellate che sfida la fisica antica. Nel cuore dell'antica Tebe sorge uno dei monumenti più impressionanti della civiltà egizia, il Ramesseum, tempio mortuario di Ramses II. Tra le sue rovine giace frantumato quello che fu il monolite più pesante mai trasportato dall'uomo, una statua colossale in sienite di circa 1000 tonnellate. Come riuscirono gli antichi egizi a spostare un simile gigante di pietra? Il record assoluto della pietra trasportata. Il Ramesseum rappresenta l'apoteosi della megalomania faraonica. La statua di Ramses II che dominava l'ingresso del complesso funerario era realizzata in un unico blocco di sienite, una varietà di granito estratta dalle cave di Aswan. Con le sue 1000 tonnellate di peso, questo colosso detiene ancora oggi il primato del monolite più pesante mai spostato intenzionalmente dall'uomo nell'antichità. Nonostante sia oggi frantumato, i resti permettono di ricostruirne le dimensioni originali, circa 18 metri di altezza, un'opera che doveva incutere timore reverenziale a chiunque si avvicinasse al tempio. La scelta della sienite non era casuale. Questo materiale, caratterizzato da cristalli di quarzo, feldspato e mica, garantiva resistenza e una particolare lucentezza che rifletteva la luce del sole, conferendo alla statua un aspetto quasi soprannaturale. Gli egizi lo consideravano il materiale più adatto per le opere destinate all'eternità. 270 km di sfida ingegneristica. Il trasporto del monolite dalle cave di Aswan al Ramesseum, situato a circa 270 km di distanza, rappresenta uno dei più grandi enigmi dell'ingegneria antica. Gli studiosi concordano su una teoria principale. Il blocco fu caricato su una chiatta appositamente rinforzata durante il periodo della piena del Nilo. Le acque alte permettevano di navigare più vicino alla destinazione finale, riducendo la distanza da percorrere via terra. La costruzione di una simile imbarcazione richiedeva un'organizzazione straordinaria. Le chiatte dovevano essere assemblate con legname di cedro importato dal Libano, rinforzate con travi multiple e dotate di un sistema di galleggiamento calcolato con precisione millimetrica. Il margine di errore era inesistente. Un affondamento avrebbe significato la perdita di anni di lavoro e di risorse incalcolabili. Una volta raggiunta la riva più vicina al Ramesseum, iniziava la fase più ardua, il trasporto terrestre. Gli egizi utilizzavano slitte di legno posizionate su binari lubrificati. La lubrificazione poteva essere ottenuta versando acqua o grasso animale sul percorso, riducendo drasticamente l'attrito. Esperimenti moderni hanno dimostrato che questa tecnica può ridurre la forza necessaria per spostare un peso del 50%. L'organizzazione di una nazione intera. Spostare 1000 tonnellate richiedeva la forza combinata di migliaia di uomini. Le stime più conservative parlano di almeno 3000 operai che tiravano contemporaneamente corde attaccate alla slitta. Ma la vera sfida non era solo fisica. Coordinare un simile numero di persone richiedeva un sistema di comunicazione efficace, probabilmente basato su tamburi e canti ritmici che scandivano il momento esatto in cui tirare. Gli archeologi hanno scoperto che gli egizi non si affidavano solo alla forza bruta. Utilizzavano rampe, leve e contrappesi per sollevare e spostare i blocchi nei punti critici. Le rampe potevano essere lunghe centinaia di metri, con pendenze calcolate per non superare determinati angoli che avrebbero reso impossibile il traino. Ogni metro guadagnato era il risultato di calcoli precisi e di una conoscenza empirica della fisica che ancora oggi desta ammirazione. Il progetto coinvolgeva non solo operai, ma anche ingegneri, architetti, scalpellini, carpentieri e un vero esercito di logisti che dovevano garantire cibo, acqua e alloggio per migliaia di persone impegnate in un'impresa che poteva durare mesi o addirittura anni. Il significato simbolico oltre la tecnica. Al di là della sfida ingegneristica, il trasporto di questi colossi aveva un profondo significato religioso e politico. Ramses II non costruiva semplicemente un tempio, stava affermando la propria natura divina. La capacità di spostare montagne letteralmente dimostrava il favore degli dei e il potere assoluto del faraone sulla natura stessa. Il Ramesseum era concepito come una macchina propagandistica perfetta. Ogni visitatore, ogni sacerdote, ogni dignitario straniero che attraversava i suoi portali veniva immediatamente confrontato con la maestosità del colosso, un promemoria tangibile che il faraone era l'incarnazione vivente di Horus sulla terra. Il Ramesseum e il suo colosso frantumato ci ricordano che le civiltà antiche erano capaci di imprese che sembrano sfidare le leggi della fisica. Dietro ogni monolito trasportato c'erano conoscenze ingegneristiche sofisticate, un'organizzazione sociale complessa e una determinazione incrollabile. Studiare questi monumenti significa comprendere non solo come furono costruiti, ma anche cosa rappresentavano per le persone che dedicarono la loro vita a renderli eterni.
Illuminazione professionale, la Neewer Ring Light da tavolo per creativi digitali. La Neewer Ring Light da tavolo è il segreto per un aspetto professionale in ogni videochiamata o contenuto social. Studiata per chi cerca un'illuminazione uniforme e naturale, questa lampada anulare elimina le ombre dure e valorizza i tratti del volto. Uno strumento versatile che trasforma ogni scrivania in un set cinematografico in miniatura. Controllo totale della temperatura colore. Uno dei punti di forza di questo modello è la possibilità di regolare la luce da calda a fredda con estrema semplicità. Che si tratti di un trucco minuzioso o di uno stream serale, la Neewer Ring Light offre la tonalità perfetta per bilanciare l'atmosfera circostante e garantire fedeltà cromatica assoluta. Supporto stabile e rotazione completa. La base solida garantisce che la luce rimanga ferma anche durante le regolazioni più audaci. Grazie allo snodo flessibile, è possibile inclinare l'anello luminoso per trovare l'angolazione ideale, illuminando il volto in modo da nascondere le imperfezioni e mettere in risalto gli occhi con l'iconico riflesso circolare. Alimentazione USB per la massima portabilità. Dimenticate i trasformatori ingombranti, questo modello si alimenta tramite una comune porta USB, permettendo di utilizzarlo ovunque ci sia un computer o una power bank. Una scelta pratica per chi deve allestire il proprio set in ambienti diversi con rapidità. In un mondo che comunica attraverso le immagini, la Neewer Ring Light da tavolo è il pilastro su cui costruire la propria identità visiva con sontuosa eleganza.
L'obelisco incompiuto di Aswan, il manuale di istruzioni dimenticato nella cava. Nelle cave di granito di Aswan giace abbandonato da oltre 3.000 anni un monolito che non ha mai visto la luce del giorno, l'obelisco incompiuto. Con le sue 1.200 tonnellate, sarebbe stato il più grande mai realizzato. Una crepa fatale interruppe il lavoro, ma ci regalò qualcosa di inestimabile. La prova definitiva di come gli antichi egizi estraevano la pietra dalla roccia. Il gigante tradito dalla sua stessa ambizione. L'obelisco incompiuto di Aswan rappresenta uno dei reperti più preziosi per comprendere le tecniche costruttive dell'antico Egitto. Con i suoi quasi 42 metri di lunghezza e un peso stimato in 1200 tonnellate, avrebbe superato di gran lunga qualsiasi altro obelisco mai eretto. Gli archeologi ritengono che fosse destinato al complesso templare di Karnak, probabilmente commissionato dalla regina Hatshepsut nel XV secolo a.C. Durante la fase finale dell'estrazione, quando ormai il monolito era quasi completamente separato dalla roccia madre, apparve una crepa nella parte centrale. Per gli antichi scalpellini fu un disastro. Mesi di lavoro incessante vanificati da un difetto nella struttura geologica del granito. La decisione di abbandonare il progetto fu probabilmente immediata. Il rischio che l'obelisco si spezzasse durante il trasporto o l'erezione era troppo alto, e il prestigio del faraone non poteva essere compromesso da un fallimento così visibile.
Quello che per gli egizi fu una tragedia, per noi è una fortuna straordinaria. L'obelisco abbandonato nella cava è diventato una sorta di museo a cielo aperto, dove le tecniche di lavorazione sono rimaste congelate nel tempo,
leggibili ancora oggi con chiarezza sorprendente. Dolerite contro granito, la battaglia della pietra. Le tracce lasciate sulla superficie dell'obelisco incompiuto hanno risolto uno dei dibattiti più accesi dell'archeologia. Come facevano gli egizi a lavorare il granito senza utensili di ferro?
La risposta si trova nelle impronte lasciate dalle sfere di dolerite, una roccia vulcanica più dura del granito stesso. Gli scalpellini tenevano in mano queste sfere, del peso di 5 o 6 kg, e le usavano come martelli per colpire ripetutamente la superficie del granito.
Il granito è composto principalmente da quarzo, feldspato e mica.
Sotto i colpi della dolerite, questi cristalli si frantumavano e si polverizzavano, permettendo agli operai di scavare gradualmente la roccia.
Era un processo estremamente lento e faticoso. Gli esperimenti moderni hanno dimostrato che un operaio esperto poteva rimuovere al massimo 5 cm cubi di granito all'ora. Intorno all'obelisco sono state rinvenute migliaia di sfere di dolerite abbandonate, molte delle quali mostrano segni evidenti di usura.
Alcune si erano addirittura fratturate a causa dell'intensità del lavoro.
Gli archeologi stimano che per estrarre completamente l'obelisco incompiuto siano state necessarie almeno 100.000 ore di lavoro, distribuite su mesi se non anni di attività continua.
Organizzazione del cantiere e divisione del lavoro. Le cave di Aswan erano veri e propri complessi industriali organizzati con precisione militare.
Gli scalpellini lavoravano in squadre coordinate, ciascuna responsabile di una sezione specifica dell'obelisco. Le tracce mostrano che il lavoro procedeva su più livelli simultaneamente. Mentre alcuni operai scavavano la parte superiore, altri si occupavano dei lati e del fondo.
La tecnica prevedeva di creare prima una trincea profonda intorno al perimetro dell'obelisco, lasciandolo ancora attaccato alla roccia madre nella parte inferiore. Una volta raggiunta la profondità desiderata, gli operai scavavano dei tunnel sotto il monolito, inserendo supporti di legno per evitare che il peso causasse fratture premature.
Solo quando l'obelisco era completamente libero su tutti i lati tranne quello inferiore, procedevano al distacco finale. L'acqua giocava un ruolo cruciale. Gli egizi versavano continuamente acqua sulla superficie lavorata per ridurre il calore generato dall'attrito e per eliminare la polvere di granito,
che altrimenti avrebbe reso il lavoro impossibile.
Canali e cisterne garantivano un rifornimento costante d'acqua alle squadre di scalpellini.
Il sito fornisce anche evidenze dell'uso di cunei di legno inseriti in fessure naturali della roccia. Questi cunei venivano bagnati ripetutamente. Il legno, gonfiandosi, esercitava una pressione crescente sulla roccia fino a provocarne la frattura lungo linee prestabilite.
Era un metodo complementare alla percussione con le sfere di dolerite, usato soprattutto per il distacco iniziale dei grandi blocchi. La lezione dell'imperfezione.
L'obelisco incompiuto ci insegna che anche le civiltà più avanzate dovevano confrontarsi con i limiti imposti dalla natura e dalla tecnologia disponibile. Gli egizi non erano infallibili. Commettevano errori, affrontavano fallimenti. Dovevano adattare i loro piani alla realtà del materiale con cui lavoravano. La crepa che condannò l'obelisco all'abbandono potrebbe essere stata causata da diversi fattori. Una fessura microscopica già presente nella roccia, le vibrazioni causate dal lavoro stesso,
o semplicemente la sfortuna.
Gli egizi conoscevano bene i rischi. Prima di iniziare l'estrazione di un grande monolito, gli ingegneri ispezionavano attentamente la roccia madre cercando segni di debolezza.
Ma anche la loro esperienza non poteva garantire l'assenza di difetti nascosti all'interno della massa di granito.
Oggi l'obelisco incompiuto è uno dei siti archeologici più visitati di Aswan. Camminare intorno a questo gigante di pietra, osservare i segni del lavoro umano impressi nella sua superficie, toccare le stesse rocce che 3000 anni fa toccavano gli scalpellini egizi. È un'esperienza che connette direttamente con il passato. Non è necessario immaginare come lavorassero. Le prove sono tutte lì, cristallizzate nella pietra. L'obelisco incompiuto ci ricorda che la grandezza di una civiltà non risiede solo nei suoi successi, ma anche nella capacità di affrontare il fallimento con dignità. Gli Egizi abbandonarono il loro sogno di erigere il più grande obelisco mai costruito, ma ci lasciarono qualcosa di ancora più prezioso: la testimonianza autentica del loro genio ingegneristico, preservata nella roccia di Aswan per le generazioni future.
Il controllo definitivo, il controller cablato power-up per Xbox. Il controller cablato power-up per Xbox rappresenta la sintesi ideale tra precisione e affidabilità per ogni videogiocatore. Grazie a un design ergonomico collaudato e a una connessione stabile senza latenza, questo accessorio permette di affrontare le sfide competitive più intense con la massima sicurezza. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche che lo rendono unico. Precisione millimetrica e personalizzazione. Il cuore del controller PowerA risiede nella sua capacità di adattarsi allo stile di ogni giocatore. La presenza di tasti mappabili sul retro consente di eseguire azioni complesse senza mai staccare i pollici dalle levette analogiche, garantendo un vantaggio tattico notevole nei titoli sparatutto o d'azione. Design suntuoso e comfort prolungato. La struttura esterna è studiata per ridurre l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco. La trama antiscivolo garantisce una presa sicura anche nei momenti di maggiore tensione, mentre il cavo rimovibile da 3 metri offre tutta la libertà di movimento necessaria senza i compromessi legati alle batterie ricaricabili. Audio integrato e immersione totale. Non manca il jack da 3,5 mm per collegare le proprie cuffie preferite direttamente al pad. Il controllo del volume e la funzione mute sono accessibili istantaneamente, permettendo di gestire la comunicazione nel team senza interrompere il flusso dell'azione. In conclusione, scegliere il controller PowerA significa investire in un prodotto solido e performante che eleva lo standard del gioco cablato verso nuovi orizzonti di eccellenza. Salute intelligente, monitorare il corpo con la Xiaomi Mi Body Composition Scale. La Xiaomi Mi Body Composition Scale non è una semplice bilancia, ma un assistente personale per il benessere quotidiano. Attraverso algoritmi avanzati e una serie di sensori di precisione, questo strumento offre una panoramica completa sulla composizione corporea. Un design minimale che nasconde un'anima tecnologica pronta a guidarti verso una vita più sana. 10 parametri fondamentali in una sola analisi. Oltre al peso corporeo, la bilancia Xiaomi analizza massa muscolare, indice di massa grassa, metabolismo basale e livello di acqua. Questa visione olistica permette di comprendere realmente come il corpo risponde all'allenamento o ai cambiamenti della dieta, andando ben oltre il dato superficiale del peso complessivo. Sincronizzazione impeccabile con lo smartphone. Grazie alla tecnologia Bluetooth, ogni dato viene trasmesso istantaneamente all'applicazione dedicata. Qui è possibile visualizzare grafici temporali dei propri progressi, impostare obiettivi personali e condividere i risultati con i propri familiari, poiché la bilancia riconosce automaticamente fino a 16 diversi profili utente. Design in vetro temperato e massima precisione. La superficie in vetro temperato ultra bianco dona un tocco di eleganza suntuosa a qualsiasi ambiente. I 4 elettrodi in acciaio inossidabile sono integrati in modo armonioso, garantendo al contempo una conduzione ottimale per le misurazioni biometriche. Il monitoraggio costante è il primo passo verso il cambiamento. La Xiaomi Mi Body Composition Scale rende questo processo semplice, estetico e incredibilmente preciso.